Buongiorno con la barcaccia.
Buongiorno, buongiorno, la barcaccia integra torna con voi oggi nelle vostre case, alle vostre mense.
Vi salutano Enrico Stenchelli
e Michele Suozzo di nuovo insieme.
Eccoci qui, Michele. Allora, oggi la puntata è dedicata al tenore Giorgio Merighi, che è scomparso la scorsa settimana e quindi non avevamo promesso appunto questo.
Sì, l'avevamo promesso agli ascoltatori. La scorsa settimana o due settimane fa, non mi ricordo.
No, la scorsa 4-5 giorni fa.
La scorsa settimana, sì. E vabbè, siamo dispiaciuti per questo artista che è stato anche nostro ospite, naturalmente, come tutti o quasi tutti. E quindi oggi lo ricorderemo anche con illustri colleghe che saranno in linea con noi.
Vogliamo dare un taglio alla puntata, come dire, disincantato, ecco, senza celebrazioni che abbiano quel senso del luttuoso che pur ovviamente caratterizza una notizia del genere, ma approfittando per fare degli ascolti molto belli e per riconoscere in qualche modo questo tenore che ha fatto parte, diciamo, di un gruppo appunto di interpreti
antidivi,
ecco, sì, per eccellenza. Potremmo fare una categoria proprio gli antidivi.
Gli antidivi, che però erano molto meglio di tanti divi,
infatti,
come sappiamo bene, come per esperienza abbiamo tante volte
non, detto, non si contano le recite che Merighi ha salvato appunto soccorrendo dei divi che erano rimasti senza voce o senza altro, e lui invece aveva una costanza straordinaria dovuta a una tecnica molto molto buona, anzi ottima, formatasi alla scuola del Melocchi, cioè la scuola di Del Monaco alla fine, anche se su questa scuola, Michele, si è molto discusso perché chi ha capito in qualche modo è andato avanti, è diventato famoso, altri hanno avuto invece dei danni,
il contrario esatto. Beh,
sì.
Ma come la scuola pianistica russa, pare che o ti distruggeva le mani oppure faceva di te una bomba.
Eccesso in testa. Cominceremo con A la paterna mano dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Giorgio Merighi qui è all'Arena di Verona nel 1997, quindi
un ascolto abbastanza relativamente recente.
Esatto, Merighi già avanti nella carriera. questo è Giorgio Merighi nel 1997, quindi, cioè un anno prima del suo ritiro.
Quasi sessantenne. Lui era del...
lui è nato nel 39, quindi si aveva praticamente quasi 60 anni. Sì.
Un tenore degli anni 60, anni 60-70. Oh, ricordiamo, sì, agli ascoltatori 3355634296, aspettiamo i vostri messaggi,
esatto,
i vostri commenti.
Qualcuno potrebbe avere dei ricordi molto belli.
I vostri ricordi o qualsiasi cosa, insomma, fatevi vivi.
Dunque, l'ultima opera cantata da Merighi fu al Metropolitan Radamés in Aida nel 98, quindi
pazzesco,
l'anno dopo, diretto da Domingo. Vedi, Domingo c'è sempre. Domingo c'è sempre, in ogni caso.
E tornerà presto nella nostra,
esatto,
trasmissione.
Sì. Ha debuttato nel Merighi nel 62 come Riccardo nel appunto Ballo in Maschera, vincendo Spoleto insieme. Nel cast c'era Bruson.
Quanti miti sono debuttato Spoleto?
Quindi comunque...
il famoso anno di Bruson, sì,
esatto,
62.
Esatto, 36 anni di carriera e dobbiamo dire sempre ai livelli. La voce, avete sentito, arriva fresca a un anno dal ritiro, quindi un po' può dire. Abbiamo con noi in linea Mara Zampieri.
Oh, buongiorno, oh,
ciao Mara.
Buongiorno Enrico, buongiorno Michele.
Ciao Mara,
come stai?
Bentornato, innanzitutto bentornato e complimenti per i tuoi successi,
grazie,
in Cina.
Grazie, grazie Mara. Senti,
e poi grazie per oggi,
no,
grazie di cuore.
Grazie
per
a te
oggi,
per
grazie,
esserci, per essere con noi qui.
Come stai Mara, tutto bene?
Sto bene, grazie, grazie. Anche se sono stati giorni un po' difficili, perché ero molto legata a Giorgio, per cui pur sapendo la sua condizione, che ormai era veramente, come dire, ridotta a un lumicino, che certamente poi la notizia di domenica scorsa, parliamo, è morto esattamente la domenica, non questa, l'altra della settimana
una
scorsa.
Una settimana fa, sì, esattamente. Settimana. Tu con Giorgio Merighi hai condiviso delle serate e delle opere, come dire, memorabili, nel senso in grandi teatri e ad altissimo livello. Come lo ricordi come partner in queste occasioni?
Io l'ho incontrato in un Hernani triestino, direi storico, perché c'era Ferrin e Cappuccilli, per cui un Hernani bellissimo. Io ricordo lui sempre come una persona tanto gentile, tanto un signore, mai un rompiballe, come avete detto all'inizio.
Certo.
Teniamoci un po' sulla legge, mai un rompiballe, sempre una persona che voleva, come dire, stare tranquillo e rendere tranquilla il lavoro, per cui una persona diciamo diversa da tante altre.
Certo, anche perché sono isterico, no? Alle volte.
Non era mai isterico.
Anche perché è una cosa che stavo considerando proprio giorni fa in un tipo di lavoro che stavo facendo, che tante volte il divo pensa di mettere in difficoltà gli altri per risaltare lui, invece
esatto,
l'opera più che mai la cosa che va male trascina nel male anche tutti gli altri.
Certo,
quindi
come no,
sarebbe interesse anche dei più grandi fare in modo che i loro partner sempre
siano al loro
meglio,
certo, e diano il meglio.
Sì, ma da un certo punto di vista questo mi ricorda un po' Placido, ecco, ha sempre cercato, seppur Placido arrivando alla fine delle prove, per cui quando ormai uno era già devastato, stanco dalle prove, per cui arrivava sempre alla fine, ma sempre un po' il pacere, animi tesi, pacere. Giorgio era uguale, non era mai uno che volesse, come dire, essere, impuntarsi, fare, non era il tenore, insomma, non era il tenore. E poi la voce,
i tenori si impuntano.
Sì, questa voce che lui ha conservato, guardate, la voce era intatta fino a quasi la fine.
Incredibile. Abbiamo sentito adesso,
era,
sì,
incredibile.
Con questa vibrazione e questo squillo, no? Pulito,
sì,
la chiarezza della dizione e il grande sostegno. Lui aveva questi cinturoni che metteva per tenersi sostenuto, usava una specie di...
fisici. Insomma,
fisici, lui metteva come una specie di cinturone proprio che stringeva, un po' come Bruscantini.
Ha una specie di cilizio terrorista.
Una cosa che però lo aiutava molto nel sostegno.
Indolore, però,
però guardate che a stargli vicino bisognava avere un orecchio veramente particolare, perché lì veramente la voce di Giorgio era talmente penetrante, Io mi ricordo Manon Lescaut, finale di Manon Lescaut, bisognava veramente cercare di morir presto, altrimenti i suoi veramente una
poteva
voce
forare il timpano, sì.
Incredibile.
Tu hai fatto anche Manon Lescaut con lui?
Ho fatto Manon Lescaut con Ozawa in Giappone con lui ed è stata un'esperienza favolosa.
Tra l'altro è sempre un repertorio molto importante fin dal debutto, non è, quindi è anche stressante, vuol dire che aveva studiato bene. E noi lo ricordiamo qui in Rai, abbiamo organizzato una norma e una Aida in forma di concerto, un secondo atto di Aida, dove appunto questi suoni erano davvero impressionanti e la persona era molto gentile,
carino,
come tu dici, carino. Un signore con questo accento di Ferrara, calmo, no? Posato.
Un signore sempre, ecco, un signore che poi aveva anche dei lati molto buffi, perché non dobbiamo ricordarlo come un parruccone, anzi contrario. E ci sono delle cose veramente molto buffe, ma sempre con la sua signorilità, anche come era vestito, non il tenore caffone, ma sempre la persona
elegante,
distinta, elegante.
Ma come mai secondo te, Mara, lui non è entrato nel novero dei cosiddetti divi, lui che poteva veramente, anche perché fisicamente era una figura importante,
era un bellissimo,
bello. Come mai, per una scelta sua o perché le agenzie, le pubblicità sono andate altrove?
Allora, qui sarebbe un discorso molto lungo. Io temo che chi sostituisce, e lui ha fatto delle sostituzioni mirabili durante tutto il corso della sua vita.
Sì, ne abbiamo parlato all'inizio, sì.
Ecco, non diventa mai la serie A assoluta, perché la serie A, secondo me, è questo, per cui chi sostituisce è sempre un po' più indietro, viene considerato
una riserva.
Una riserva, e questo succede,
nuoce,
posso dire, anche con un altro amico, con Giorgio Casellati Lamberti,
è
successo
vero,
un po' la stessa cosa, per cui stiamo parlando forse di persone che non hanno avuto non la capacità, al contrario, lui ha avuto tutte le capacità, ma che non è stato apprezzato nel giusto momento,
certo,
con i giusti
nonostante
meriti.
Abbia sempre fatto parte di cast importanti. Qui adesso per esempio abbiamo un Simon Boccanegra che ascolteremo insieme con la direzione di Claudio Abbado, e siamo a Tokyo. Michele, 1976.
Oddio, ma Abbado a Tokyo?
Sì, ha fatto questa tournée, il Simone è andato dappertutto, questo,
meno male che Abbado non ha...
Tra l'altro ricordiamo
Simone, l'avevo fatto anch'io a Berlino, tra l'altro Simone è andato dappertutto con Claudio Abbado, che proprio oggi ricordiamo,
e oggi
sei anni dalla morte.
giusto sei anni, sì.
Sempre la produzione di Strehler o anche
la produzione Scaligera, sì. Sempre quella, ha girato fino veramente a diventare distrutta, sì.
Lo ascoltiamo nella grande aria di Gabriele Adorno, Inferno, e insieme con noi Mara Zampieri, che ringraziamo per questa sua presenza e il ricordo.
Grazie a voi di cuore.
Il vegliardo e il furore che m'accende me conteso sfogar. Tu m'uccidesti il padre, tu m'involi il mio tesoro. Yeah. che fanno, ahimè, che delirio. Oh, io piango. Io piango.
Giapponesi con applauso, no?
Giorgio Merighi, sì, Merighi, nel Simon Boccanegra.
Abbato sul podio, che ricordiamo anche oggi, appunto, sono 6 anni dalla scomparsa, infatti, di questo grande maestro.
E con noi in linea Mara Zampieri, che ricordava appunto la figura di questo grande collega.
Sì, e... vorrei dire una cosa, sì. Enrico, che mi è molto spiaciuto al funerale, la totale, vedere veramente la totale assenza di sindaco, colleghi. C'era qualcuno, c'era Bruna Baglioni, c'era Malaimo, ma voglio dire, a parte i colleghi, ma proprio
i colleghi c'erano,
le istituzioni dov'erano?
Figurati, certo.
Però non è possibile, un sindaco, un rappresentante del teatro, veramente un
giusto, perché lui a Iesi aveva di... lui era ferrarese di nascita, però
certo,
era di Iesi, infatti ha vissuto sempre lì
17 anni, sì, sì. Si era sposato con Elena Cervigni, sì, che l'ha curato e l'ha adorato fino alla fine, veramente è stata una donna sensazionale. Io devo dirle queste cose perché
no, giusto,
il,
certo,
il lato umano va detto, però andare a un funerale e trovare veramente, come dire, il nulla dal punto di vista delle istituzioni, quando lui è stato anche direttore artistico.
Mara, sai, purtroppo ormai la politica è diventata una baruffa, diciamo, perennemente elettoralistica, sfondo elettorale, e figurati gli artisti, soprattutto poi nel campo della lirica, vengono considerati, non voglio dire meno che nulla, ma quasi, insomma, nel senso, qua si fa tanta fatica, no? portare il nome dell'Italia, poi fuori come ambasciatori, ma la politica si occupa d'altro, e male per di più, purtroppo.
Vogliamo sperare che questo cambi.
Speriamo. Esatto, esatto. Guarda, tu hai citato Bruna Baglioni, che dovrebbe essere in linea con noi.
Ecco,
Bruna dovrebbe essere qui.
Eccomi, sono qui.
Ciao Bruna,
ciao, buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Ciao Bruna, buongiorno.
Sì, come questa occasione, così ci troviamo, e con la Mara mi ha fatto tanto piacere rincontrarla, e con te anche in questo momento, pur pensiamo con amore e affetto a Giorgio.
Ecco, tu hai fatto soprattutto Aida, ma tante altre opere con lui.
No, ho fatto tantissime altre opere. Forse l'Aida è quella che ho fatto di meno con lui.
Addirittura.
Sì, ho fatto tante volte Adriana, Gioconda,
certo.
Fedora. Queste cose che lui faceva benissimo, tante volte Cavalleria. Tantissimo.
Cavalleria anche hai fatto bene.
Certo. L'Adriana era bravissimo. Gioconda, erano le sue opere queste.
Certo,
una
anche
voce
perché,
sentito,
diciamo la verità, in mezzo con tanti tenori alti, magari 1,20 m, eccetera, e qui era un tenore alto che portava il frac in un certo modo e
sì,
il costume.
Sì, e poi parlo del tenore, ma parlo anche dell'uomo.
Sì,
che era una persona meravigliosa.
Esatto.
Certo.
Buono. È una persona che ti poteva dare l'anima, veramente. E ora, sentendo l'ultimo pezzo del Simone con questa voce così bella, squillante all'italiana.
Ecco, come si può identificare in una parola la cosiddetta vocalità all'italiana? Perché dovrebbe essere una sorta di grande chimera, no? Che uno cerca la voce all'italiana.
Ne
però
ha parlato da noi.
È proprio una chimera, Enrico. È proprio una chimera. Tutti cantano, tutto che
Oddio.
Viene dalla gola.
E lui era al contrario.
È la verità. Non
certo.
esiste più uno squillo così. Chi?
Oh, lui è stato uno dei pochi poi a interpretare nel modo giusto la cosiddetta scuola Melocchi di Del Monaco, cioè come dire, non ha mai perso quella posizione alta, affondando verso sprofondando.
E questo è quello che manca oggi, hai capito? Non voglio essere tacciata da vecchia.
Ecco.
Perché chi dice le cose che una volta era diverso, ma lì
appunto.
Che pure Mara può dire che era così.
Certo.
Però diciamo anche che lui aveva la voce, aveva una voce meravigliosa,
certo.
E una, come dire, una quantità di voce
sì,
oggi forse, come dire, non c'è.
Non
troviamo
magari
più
ci
queste
sono
voci
pure.
Così sane, no? Così sane, veementi, non le sento sinceramente.
Certo, lui dava una sicurezza tale che è quella che tutti
vorrebbero, però
no?
non vorrei andare avanti con questo discorso, perché se no facciamo le polemiche sull'oggi.
Ma diciamo che il tipo di vocalità alla Merighi per quelle opere oggi è andato latitando, diciamo che ci sono molte voci per il bel canto,
oppure si possono anche fare non facendo gli acuti, no? Facendo sfoggiati, suoni, ma via di mezzo, diciamo.
Arrangiandosi. Beh,
vero,
però
no?
Aspetta, Michele, visto che ti sento scettico,
sì.
Allora ti faccio una domanda. Dimmi 5 nomi di tenore drammatico per questo repertorio oggi.
Drammatico?
5. Però non uno.
Ci sarebbe una cosa da fare, però insomma, Meli può dire che non abbia squillo.
Ma Meli ha la metà della voce di Merighi.
Beh, però
ha una bella voce.
Ha altre qualità, diciamo. Adesso
non può fare norma.
Vabbè, ma non c'è bisogno per parlare bene di Merighi di parlare male dei tenori di adesso.
No,
perché,
ma c'è la titanza di tenori di quel tipo, questo è il problema, non è parlar male, mancano.
La titanza c'era anche allora, però, se vogliamo dire, cioè non è che
per il teatro, anche perché allora con questo modo di oggi non verrà più quasi nessuno dei giovani, perché sono proposti cantanti non adatti ai ruoli, e quindi di conseguenza quando vengono a sentire
si possono anche annoiare, non sentono.
Sì, però scusate, non credo sia il caso adesso di continuare su questa strada.
No,
parliamo di Merighi per quello
sì,
che era.
No, però Merighi apre dei discorsi interessanti, sì. Perché allora indiscutibilmente Merighi rappresenta, diciamo, l'acme di un tipo di tecnica che poi è andata in disuso, perché la tecnica del tenore drammatico oggi viene se i rappresentanti sono Eiva Zoff o quel che resta di altri nomi che non voglio fare. Kaufman, per esempio, Kaufman se canta diversa, vicino a Merighi rischia, perché lo squillo non ce l'ha come quello di Merighi. È un immenso artista Kaufman, diciamo,
nessuno lo discute,
io men che mai, perché lo ammiro molto, però purtroppo il tipo di squillo di queste voci avanti su tutte sul fiato, e c'è un po' oggi la scuola le ha messe da parte, perché
infatti,
mancano i maestri.
Allora vogliamo dire che è veramente che è una moda come il vestire,
come
non lo possiamo fare.
Certo, ma anche
non
perché
dobbiamo fare, non dovremmo accettarlo.
Diciamo che il caso Merighi poi è a parte, perché lui che proprio seguiva la scuola del Monaco, però se andiamo a vedere non scuriva mai la voce in modo artificiale,
la
anzi la teneva piuttosto chiara.
Sì, questo sì, la voce era
faceva
comunque, sì,
sembrerebbe il contrario, invece era intelligente, perché non perdeva quella qualità e quello squillo che ha mantenuto per tutta la vita.
Ma è per questo, Enrico, che non credo sia tanto abbinabile a un del Monaco che ha sempre fatto un po' del suono qualcosa di veramente imponente. Sempre Giorgio aveva una voce molto facile, riusciva ad andare su
snella.
E c'era quello squillo che rimaneva sempre, era sempre proprio il tenore, no? Per cui è chiaro che ce ne sono tantissimi di tenori e li ammiro anch'io tantissimo, ed è giusto, però qui stiamo parlando di un'altra cosa.
Certo.
Un'altra cosa che forse fa parte proprio, diciamo, di un'epoca che non appartiene più.
E di una natura, quella di Giorgio Merighi, privilegiata, perché anche questo c'è da dirlo, se no non arrivi a fine carriera così. E allora, ascoltiamo, dunque, abbiamo qui, abbiamo trovato varie cose molto interessanti. C'era una norma e c'era anche un dunque vediamo qui un trovatore, poi abbiamo trovato,
io l'ho conosciuto proprio nel trovatore.
Trovatore come lui faceva in tono o abbassava? Sentiamo.
No, faceva in tono. Io mi ricordo la volta, perlomeno questo me lo ricordo, a Palermo diretti da Pippo Patanè, era in tono.
Certo, anche. Allora lo ascoltiamo nel Mefistofele di Boito, questa è la storica recita con Cesare Siepi e Magda Olivero a Macerata, sul podio Nello Santi, 1972.
Poesia.
Che grande Siemi,
mamma mia.
No, stavo considerando adesso famosa dei famosi cinque tenori come Enrico, che ce ne sono stati tre insomma altrettanto bravi che sono morti anche di recente purtroppo
sì, sì, sì,
Cidra, infatti. Giordani
e la scuola precedentemente, la scuola, che ormai cantava le tosche ed era avviato verso molto purtroppo sì, c'è questo tipo di situazione. In ogni caso, diciamo, mi sto chiedendo se Merighi avesse nell'ultima fase della sua carriera, magari prima della malattia che ahimè è durata 5 anni, se avesse insegnato. Mara, tu lo sai questo, Bruna, se avesse creato una piccola scuola.
Ha avuto una piccola scuola, solo che dopo un po' perdeva la pazienza ultimamente, no? Però ha insegnato. Io volevo anche dirvi che noi gli abbiamo dato con l'associazione mia, Cantiere all'Opera, proprio il premio Boito, e lui è venuto a Padova, e questo coincideva con l'inizio della sua malattia, ma era la felice, come se gli avessimo dato il premio più importante del mondo, una persona eccezionale.
Certo.
Questo premio vorremmo darlo a te, Enrico, l'anno prossimo.
Addirittura, no.
E a me niente.
Come?
Mara, e a me niente?
Sì, certo, stabiliamo un altro premio, ma non il Boito.
Un altro.
Beh, anche perché Boito proprio non è che sia mi piace.
Allora non lo puoi ricevere.
Datemi un premio Rossini, magari.
Ecco, ha fatto una regia di Mefistofele, infatti, che ne sono rimasta innamorata.
Ti ringrazio, Mara, infatti è una delle mie opere preferite a livello registico, proprio anche musicale, perché ha dei tratti geniali. Boito, il problema è che la prima versione di Mefistofele secondo me sarebbe la più bella, ma venne fatta fuori perché tutta una cabala contro di lui.
Ma non era baritono Faust nella prima versione?
C'era,
ma...
Faust era baritono,
e quindi così i tenori li vedi fuori.
E durava molto più a lungo,
lo so,
c'era una battaglia spettacolare tra i preti e i diavoli, che è una cosa bellissima da me con le cannonate, però
non
purtroppo...
c'è più il tenore, come si fa senza il tenore? Allora, beh, ragazze, vi ringraziamo per il vostro ricordi molto belli.
Ora auguriamoci che tra gli allievi di Giorgio Merighi magari ci sia qualcuno che possa
raccolga l'eredità.
Raccogliere l'eredità davvero.
Mara, ti aspettiamo qui,
Grazie,
tanto
ben volentieri.
Grazie a voi.
Di cuore. Ciao Bruna.
Ciao Bruna. E in bocca al lupo anche a te per la tua attività didattica, che è importante.
Grazie
per tutto. A presto.
Vediamo i messaggi.
Vediamo un po' di messaggi i nostri ascoltatori. Dunque, Giorgio Merighi ha fatto Madame Songène a Modena con la Freni,
è
dice
vero,
Giuliana,
è
vero?
sì. L'hai sentita tu, no?
Una bellissima recita. Sì. Tra l'altro nel 97 o 98, non ricordo, una delle sue ultime recite, perfetto, anche
chi
in quell'occasione.
Chi è tenore nella Saint-Germain? Noi, perché no?
Sì, perché Napoleone è baritono, appunto.
È baritono, sì.
Ed era Mauro Buda, se non ricordo male, la Freni in una delle sue migliori interpretazioni.
Beh, sì, perché adatta poi la cosa. Vediamo qui che sta.
Giorgio parla della stupenda Mara, eloquente e comunicativa.
Sì, molto carina. Ma.
Infatti, fermezza di smalto in linea, dice Giorgio Meriga, 58 anni, impressionante. E vediamo questi altri messaggi. Ricordiamo il numero 335-5634-296. Voce stupenda, dizione perfetta.
Sì, è vero.
È vero. Come si intitola l'aria diretta da Bado?
Cielo pietosorrendila.
Esatto, dal Simon Boccanegra. Merighi, bella voce, tecnica superba, nobile modestia, quel gruppo di tenori c'è che le Iaia, Bondino, la Boga, grandi artisti, ma purtroppo spesso dimenticati. Alberto da Como. Alberto da Giussano.
Che c'entrano Grigolo e Merighi, sono tenori di adesso.
Grigolo però secondo me, sì, ecco, appunto, secondo me se ascolta un po' di Merighi male non gli fa, canta molto bene Grigolo, per carità, però forse dovrebbe di Merighi prendere anche l'aspetto un po' dell'atteggiamento in scena.
Beh, quello è un po' cambiare l'atteggiamento a Vittorio è un po' impossibile.
Come
sì.
Fai? C'è chi ha ascoltato il Mefistofele con Siepiero, Oliviero e Merighi nel 72 ed è questo ascoltatore, dice, con zaino e sacco a pelo la sua gioventù.
Ah, lui, l'Oliviero insomma era...
Ma il sacco a pelo, scusami, sì, in estate?
Ma beh, il sacco a pelo sì, d'estate serve, se
già,
devi
per
dormire,
l'umidità, certo,
se devi dormire la notte che dormi così,
alla
il sacco a pelo è sempre utile.
Allora, ascoltiamo Nessun Dorma.
Dunque, non vedo Franco Tagliavini che però sembra...
Dunque, Franco Tagliavini sembra Zibel nel Faust, una donna praticamente per come l'hanno truccato. Vogliamo invece proprio dire questo, Michele, qui sono totalmente d'accordo con te, cioè... Il trucco di quegli anni era grottesco, cioè oggi presentare Franco Tagliavini vestito e truccato come Daniela Mazzuccato quando fa Oscar, qui dovrebbe essere Faust, è un controproducente. In questo le regie attuali, seppur con tutte le loro follie, però diventate un po' meno... Allora, ascoltiamo Nessun Dorma dal vivo con Giorgio Merighi.
Un concerto, chiaramente.
Il nome mio ne so.
Beh, Giorgio Meneghi giovane però era meglio dopo, insomma, la voce
lui,
era più ferma.
Sì, perché questa vibrazione che da giovane era al limite quasi del vibrato stretto, quello un po' di Corelli, no?
Come Corelli.
Poi col passare del tempo invece la voce è diventata sempre più solida, più sostenuta, fino a chiudere praticamente gli ultimi Pagliacci, appunto l'ultimo Radames.
Molto bello, sì, infatti.
Perfetti, sì.
Corelli fino a che età ha cantato?
Fino all'81 ufficialmente.
Quindi
lui comunque aveva... 62 anni, 62.
Anche un po' di più.
Esatto,
però.
Esatto. Solo che Corelli smise proprio drasticamente, mentre Meriga ha continuato fino... aveva voce ancora prima di morire, insomma, prima della
Corelli,
malattia.
C'è
quegli esempi.
Quelle cose che...
O sole mio,
che la moglie ci ha occultato.
Ci ha occultato, è vero, lei... Le cosettine,
sì, le cosettine,
quelle registrate sei mesi
lui a New York ci disse delle cosettine che però non abbiamo potuto ascoltare.
Ci doveva far ascoltare La Pira, La Gelida Manina e Un Amor Ti Vieta, credo registrati praticamente a 80 anni, e la moglie ce l'ha impedito.
Le mogli sono così. Vabbè, vi ringraziamo per il vostro ascolto.
Un minuto ancora.
Ma come un minuto? Io volevo dire la verità adesso.
Infatti, è venuto il momento. Tanto per la verità, anche in 15 secondi si può dire, verità importanti. In calo la produzione delle costruzioni, questa è la prima notizia.
Questo
farà piangere i costruttori, eccetera.
Va bene, vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento per domani.
Ore 13.
Oggi è una trasmissione tutta buonista, anche se c'è stata qualche polemica, però le polemiche sono sempre la vita. Il sale della vita.
Noi poi stabiliamo prima a che punto far scattare la polemica per alzare l'audience. Domani una puntata però cattivista, mi sa.
Domani una puntata cattivista. Sì. Ma questa è la barcaccia, è così.
Rassegnatevi.
Come disse la Katia, il bastone e la carota.
Esatto. Katia grande assente oggi, ma la recupereremo
e le porteremo una carota di marzapane.